www.bandaradio.info. Buonasera e benvenuti, oggi è il 29 dicembre e questo è il GR delle 20.
Buonasera a tutti e a tutte, giovedì 29 dicembre, il nostro quotidiano appuntamento con l'informazione su bandaradio.info. Parte quest'oggi da una serie di notizie sull'emergenza abitativa, diciamo partendo da Palermo e espandendoci un po' in tutta Europa. Cominciamo per l'appunto, come già accennato, da Palermo stessa, dove il sindaco Cammarata ha chiuso quasi il suo mandato ormai decennale con un regalo, almeno con un'apparente tale buffonata, molto pompata mediaticamente da quotidiani tipo Repubblica e non solo. Noi abbiamo sentito il Tony Pellicane, portavoce del Comitato di Lotta per la Casa, che ci spiega cosa veramente ci sta dietro questa rimozione della zona container, zona nefasta che esiste già da 4 anni in un totale abbandono e degrado, dove vivevano diverse famiglie che per fortuna adesso hanno una propria abitazione. Il punto è che l'emergenza abitativa si espande non soltanto alle famiglie dei container, ma altre 2500 almeno in tutta la città di Palermo, e sottolineiamo l'attenzione su quelle di Casa Guzzetta. Ricorderete che agli albori del progetto Banda Radio la prima intervista dentro questo studio è stata fatta a uno degli abitanti di Casa Guzzetta appena sgomberato. A distanza di 2 anni e mezzo, buona parte di queste famiglie ancora situate in albergo stanno rischiando veramente di essere emarginate ancora di più, perché gli albergatori non ricevono più soldi dal comune, e potenzialmente dall'1 gennaio il sindaco andrà fondamentalmente, non sarà più operativo nei suoi compiti, e quindi giustamente le famiglie si chiedono chi penserà a loro. Stessa cosa si chiede all'albergatore, che ha intimidito di sgomberarli, ha già tagliato acqua e luce a queste famiglie. Ma ci racconta meglio Tony Pellicane in questa breve intervista.
Ok, allora abbiamo preso noi l'altro ieri dello smantellamento del campo container, che ormai va avanti da oltre 4 anni, dove all'interno hanno vissuto diverse decine di famiglie. Intanto è paradossale che si arriva a questa pseudo soluzione soltanto adesso, in piena campagna elettorale, a 5 mesi dalle prossime elezioni comunali. Questa operazione diventa una vetrina mediatica per il sindaco, per l'assessore alla casa Tamaio, l'assessore al patrimonio Randi e l'assessore ai lavori pubblici Pergolizzi, il tutto coadiuvato e sponsorizzato da Stefania Petix. E quindi, come dicevo, diventa una bellissima vetrina mediatica per un ritorno di immagine per questi signori. Le famiglie vengono in un primo momento sgombrate dai container, dopodiché si apre, diciamo, la maglia relativa alle assegnazioni degli alloggi confiscati, e fino a qui, in qualche modo, potremmo dire pazienza, al di là della vetrina mediatica, comunque il risultato è quello che il campo container non esiste più, le famiglie hanno avuto una casa. Troppo bello per essere vero. Peccato che in tutto questo succede che alcune famiglie, almeno 2 o 3, hanno avuto la mala sorpresa, quando arrivano davanti la porta di quella che doveva essere la loro casa, di trovarla occupata. Un'altra famiglia ha avuto la mala sorpresa di trovare nell'alloggio appena assegnato intanto un alloggio fatiscente, era proprio un letamaio, ma anche ben guardato da un pitbull che si trovava dentro una delle stanze. Queste famiglie sono finite alla Caritas, sono ospitate dalla Caritas di Palermo, in attesa che il signor Randi, il buon assessore Randi, intervistato a più voci da varie telecamere, trovi una soluzione, quindi eventualmente facendo un cambio d'alloggio. E questo veramente lascia l'amore in bocca, intanto perché appunto si sono utilizzate ancora una volta i disagi di queste famiglie semplicemente per fini elettorali, perché non è altro. Tutto questo scatena anche un'altra questione, un'altra porcata, io parlo sempre e dico quello che penso. Mi riferisco alle famiglie sgombrate circa 2 anni fa da Casa Guzzetta, che presidiarono per 1 mese e mezzo Palazzo delle Aquile, che furono insieme al Comitato di Lotta per la Casa e a tantissimi attivisti sociali protagonisti di una mega protesta ultra visibile durante il festino di Santa Rosalia di oltre 2 anni fa, e che solo l'indomani il sindaco Cammarata si accorse di loro e personalmente li accompagnò dentro un albergo per farle risiedere lì in attesa che trovassero una soluzione definitiva. Peraltro dicendo attraverso tutti i giornali possibili e immaginabili che era finito per loro il calvario. Ebbene, queste famiglie oggi si ritrovano ad essere nuovamente fuori dall'albergo, intanto perché il comune non paga più da diversi mesi e poi perché il proprietario dell'albergo, avendo appreso che hanno dato le case ai signori dei containers, ma che in questo bacino queste famiglie sono state tagliate fuori, a un certo momento, e tra virgolette devo dire anche con le dovute ragioni, avendo pazientato per mesi e mesi, dice alle famiglie: guardate, adesso la mia pazienza ha oltrepassato il limite, per cui se volete stare qua mi pagherete 500 euro al mese, altrimenti dovete andare via. Quindi ancora una volta si ritroveranno per la strada con una doppia spada di Damocle sulle spalle. La prima è che oramai è quasi ufficiale che subito dopo Capodanno il buon Cammarata firmerà le sue dimissioni. E quindi questo cos'è che significa? Significa che così come si è proceduto rispetto alle famiglie del campo containers, che si arriva all'assegnazione attraverso un'ordinanza sindacale, se la stessa ordinanza non viene firmata per queste altre famiglie, significa che loro ufficialmente saranno tagliati fuori da questa soluzione. E non solo questo, ma sono state tagliate fuori anche dalla graduatoria d'emergenza. Sulla base di una supposizione, cioè il dirigente degli interventi abitativi si sveglia una mattina e dice che siccome le famiglie sono in albergo da diversi mesi e il comune non paga più, allora è possibile che abbiano stipulato un accordo privato col proprietario. Quindi sulla base di questa supposizione sono state eliminate dalla graduatoria d'emergenza. Quindi doppia porcata, e ancora una volta si tende a in qualche modo mettere da parte queste famiglie, perché comunque loro sono dentro un percorso che riguarda anche la storia del comitato di lotta per la casa, quindi ha più un sapore di vendetta contro la storia del comitato rispetto poi alle persone che vivono il disagio. Quindi in merito a quello che è successo, chiaramente vabbè, il giudizio che possiamo dare non è che può essere se non negativo diverso, cioè nel senso che veramente uno resta, non dico meravigliato perché ormai i personaggi li conosciamo, ma cioè, tutto questo ti può portare soltanto a una soluzione, cioè quella di mettere in piedi il casino, cioè non ci sono altri versi, e per cui già da domani si inizierà un presidio. Le famiglie hanno deciso nuovamente di scegliere come posto l'ufficio del capo di gabinetto del sindaco, che comunque è uno degli attori in tutta questa vicenda. Quindi da domani si inizierà un presidio sotto questi uffici e vedremo via via il da farsi, perché chiaramente insomma il periodo è quello che è, il freddo non ci aiuta, considerato che ci sono bambini anche in tenera età, e vedremo via via cosa fare. Certo, è chiaro che il nostro obiettivo a questo punto diventerà far sì che questo diventi il caso cittadino di fine anno.
Bene, rientriamo in studio, abbiamo sentito Tony Pellicane che ci ha raccontato un po' la situazione di diverse famiglie che vivono un fondamentale servizio calpestato come quello all'Abitare, e continuiamo sempre a parlare di abitazioni e di Palermo. Si tratta di un crollo di una palazzina a Palermo di oggi pomeriggio, un uomo sotto le macerie per fortuna è salvo, era stato dato inizialmente per disperso, è successo appunto nel pomeriggio nel rione Acqua Santa. Una palazzina di 3 piani è crollata nella borgata dell'Acqua Santa, appunto in vicolo Pipitone. Sotto la macerie è rimasto imprigionato un muratore, si tratta di Salvatore Manfredi di 49 anni, che stava lavorando alla ristrutturazione dell'edificio quando sono crollati il tetto e il solaio del secondo piano. Alle 17 i vigili del fuoco lo hanno imbracato e con una barella agganciato a un'autoscala lo hanno issato dal tetto della palazzina. L'uomo per fortuna sta bene e ha soltanto un piede fratturato. È stato subito trasferito al trauma center dell'ospedale di Villa Sofia. Questo per quanto riguarda, diciamo, il nostro piano abitativo e l'emergenza abitativa che continua a dare dimostrazioni della sua ingombrante esistenza nella città di Palermo. Ma a quanto pare, diciamo che all'estero non se la passano meglio, no?
Sì, aggiungiamo tra l'altro che il lavoratore in questione chiaramente stava lavorando in nero e tra l'altro di mestiere faceva il giardiniere, non assolutamente il muratore.
L'arte, diciamo, di improvvisarsi e arrangiarsi.
Esattamente. Sì, ci spostiamo allora in Ungheria, parliamo ancora di senza tetto che a quanto pare rischiano il carcere. Si tratta di una legge che è stata approvata il 1° dicembre e che punisce con una multa che arriva addirittura a 500 euro o con il carcere chiunque venga sorpreso almeno 2 volte in 6 mesi a dormire in un luogo pubblico. Questo provvedimento è stato voluto dal Partito Conservatore, sostenuto dal presidente dell'8ª circoscrizione di Budapest, il quale dichiara che comunque fino ad ora nessuno è stato messo in carcere né multato e che tutto questo allarmismo serve solo a distorcere la realtà. L'obiettivo di questo provvedimento sarebbe la prevenzione. L'altra voce è quella di un senza tetto che bazzica alla stazione della metropolitana e che dichiara: mi hanno detto che dovevo alzarmi, questi la polizia chiaramente, altrimenti mi avrebbero fatto una multa di 160 euro, io stavo solamente fumando una sigaretta. Qualche dato: a Budapest vivono oltre 7.000 senza tetto e i centri di accoglienza chiaramente non hanno posti a sufficienza per accoglierli. Parliamo ancora di rifugiati, sono senza casa rifugiati afghani che erano stati messi in una tendopoli che è stata impiantata ad aprile da un'associazione di medici, l'Associazione Medici per i Diritti Umani. Era stata appunto installata questa tendopoli sotto un ponte accanto al binario 15 della stazione Ostiense. In questo luogo verrà costruito un importante scalo del nuovo trasporto viaggiatori appartenente a Montezemolo, a Montezemolo. Alle spalle di esso apriranno i ristoranti di una nota extra lussuosa, chiaramente catena gastronomica tutta all'italiana. NTV di Montezemolo è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità e chiedono una soluzione rapidissima al Campidoglio, dicono sia in forte ritardo nei cantieri e la presenza della tendopoli impedisce l'avvio dei lavori. Un prolungato blocco dei lavori avrebbe inevitabilmente un impatto oggi sui nostri progetti. Ci chiediamo dove andranno a finire i progetti di vita di questi rifugiati afghani. Ancora qualche dato: nella capitale, secondo questa associazione di medici, i rifugiati sono oltre 1200 in lista d'attesa per ricevere un posto in un centro di accoglienza. In Italia i rifugiati sono 56.000 contro i 600.000 che si trovano in Germania, 300.000 nel Regno Unito, 77.000 nella piccola Olanda. Questo per sfatare il mito dell'invasione dei rifugiati: siamo praticamente gli ultimi in Europa e questi rifugiati non abbiamo dove metterli.
Diciamo che siamo gli ultimi in Europa, non solo per questo caso qui. E passiamo subito dal binario 15 della stazione Ostiense al 15M. Parliamo della Spagna, di Madrid, di Barcellona, del movimento 15M appunto. A Madrid soltanto nelle ultime settimane sono state occupate 3 stabili, un'ondata di occupazioni che ha visto protagoniste persone e famiglie rimaste per strada con il macigno di un debito con le banche. A Barcellona appunto il caso più significativo è appunto l'edificio 15 occupato dopo una massiccia manifestazione dal movimento 15M lo scorso ottobre. La palazzina si trova nel quartiere Nou Barros, uno dei più colpiti dalla crisi, dove la disoccupazione tocca il 40% e i pignoramenti di case di cittadini insolventi sono all'ordine del giorno. Il rifiuto di pagare la crisi e la lotta ai meccanismi del debito sta cominciando a incarnarsi nella realtà in Spagna, oltre i soliti slogan che sono abbastanza transnazionali. Bene, passiamo a una notizia per così dire di cronaca. Avete sentito di un atroce assassinio che viene dalle terre siciliani, dalla provincia di Catania. il nome e il cognome di Stefania Noce in questi giorni è stato più volte letto e sentito nei media mainstream. Si trattava di una ragazza di appena 24 anni, una compagna, una che aveva partecipato intensamente al movimento dell'Onda, rendendosi protagonista delle lotte studentesche con l'ostinata testardaggine che contraddistingue coloro che non accettano di subire il destino di sfruttamento e precarietà imposto dai potenti. Stefania ci ha salutato, è stata trucidata brutalmente dal suo compagno, se di persona umana si può parlare in questo caso, che ha ucciso anche i suoi nonni che stavano cercando di difenderla. Stefania, come detto, era una studentessa di lettere e filosofia, abbastanza attiva, diciamo, in quelle che sono le lotte e in quello che è stato, diciamo, come detto poc'anzi, il movimento dell'Onda, attenta molto a tutti i diritti umani, specie a quello delle donne. Ogni giorno che passa purtroppo è un giorno in cui aggiornare il triste bollettino che vede appunto le donne vittime delle violenze di padri, mariti, fidanzati e parentame vario. I dati parlano chiaro: in Italia sono 136 le donne uccise dall'inizio del 2011, circa nell'80% dei casi di violenza quotidiana. Non è se l'aggressore aveva le chiavi di casa o meno il punto, non è certamente lo straniero immigrato violentatore che arriva nel nostro paese per fare razzie e violenze il problema centrale, quanto una forte discrepanza tra quello che sono dei valori umani che ci permettono di stare pacificamente e dignitosamente sulla terra, e un'estremizzazione, diciamo, di brutali follie sessiste che purtroppo si vedono sempre di più nei confronti delle donne e che stanno tornando di nuovo tristemente alla ribalta. Continuiamo sempre sul panorama nazionale, passiamo da una triste notizia a una triste notizia. Parliamo del nostro premier, no? Il nostro Monti l'illuminato, Cotonato, no? L'illuminato, sì. Cotonato.
Si è svolta oggi questa estenuante e noiosissima conferenza stampa in diretta TV. La conferenza stampa di fine anno del nostro presidente Monti. La riunione di ieri al Consiglio dei Ministri è servita a gettare le basi per la cosiddetta fase 2 dell'azione di governo dopo le tasse e i tagli del pacchetto Salva Italia, su cui il governo ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di ritrattare. Ci si prepara insomma ad affrontare temi caldi come quelli della riforma del mercato del lavoro, delle liberalizzazioni, del rilancio delle opere pubbliche. È stato annunciato che il 9 gennaio si aprirà il tavolo con i sindacati sui temi dei contratti e degli ammortizzatori sociali. Evidentemente lo sciopero di 3 ore post manovra e l'alzata di scudi su questa ipotizzata modifica dell'articolo 18 hanno forse indotto il governo a una seppur lieve maggiore prudenza e a riesumare almeno un abbozzo di concentrazione.
Bene, passiamo ad Equitalia, esplosione notturna a Crotone. Ormai sembra essere diventata una sorta di moda piuttosto pericolosa, secondo qualcuno, quella di prendersela con attentati di vario genere contro le agenzie di Equitalia. Evidentemente, diciamo noi, è un bersaglio abbastanza fruibile e abbastanza motivato. Dopo l'ultimo ordigno di Olbia a basso potenziale è toccato a Crotone nel corso della notte. Nulla di serio questa volta, forse solo un grosso petardo che nella notte ha danneggiato una finestra, ma la serie è molto lunga e preoccupa per il clima tra attentati potenzialmente pericolosi sul serio, solo dimostrativi come in questo caso. A Crotone in questo momento indaga la Polizia di Stato.
Sì, passiamo adesso a una notizia che abbiamo pescato sul web, è un argomento molto delicato, quello dell'aborto. Nel nostro paese, secondo il Ministro della Salute, sono obiettori di coscienza all'aborto 7 medici su 10. La percentuale degli obiettori tocca l'80% in regioni come Molise, Campania, Sicilia, addirittura in Basilicata arriviamo all'85,2%. Abbiamo trovato il commento di un ginecologo, membro del Consiglio Nazionale di Bioetica, il quale spiega che esiste una parte consistente di medici che, nonostante obietti, non lo faccia per motivi che hanno a che fare con la coscienza. Infatti lui fa una lucida analisi, dice che non è facile trovarsi da soli e dire sì in un reparto pieno zeppo di obiettori, e chiaramente, dice lui, la parte del Don Chisciotte non si dice proprio a tutti, soprattutto quando i mulini da combattere sono rappresentati dal primario, dal direttore dell'ospedale. Non si fa carriera continua, stanno tutto il giorno in trincea a fare aborti, specialmente se i vertici dell'ospedale sono di nomina politica o di aria cattolica. Chiaramente a farne le spese, come al solito, sono le donne, che trovano sempre meno medici a disposizione per questo intervento. Le liste d'attesa sono lunghissime e non di rado gli interventi sono fissati allo scadere del 90° giorno. Le donne si trovano quindi ad aspettare per settimane, mesi, e la conseguenza è che le donne spaventate hanno ricominciato a emigrare per rivolgersi a strutture estere. Qualche obiettore in ospedale ha tirato fuori dai cassetti del suo studio privato gli strumenti ferri per abortire in maniera clandestina. Esistono molti farmaci illegali, per non parlare del fiorire di numerose pillole abortive, dannose e illegali. Sta insomma ritornando l'incubo delle mammane, fantasma combattuto ma mai del tutto sconfitto dalla legge 194. Dicevamo che questo è un argomento delicato, ma in Italia abbiamo avuto una conquista, questa legge, quindi qualcuno dovrebbe ribadire che l'Italia è uno stato laico, che non si può continuare a fare finta di niente, a tapparsi gli occhi, e che questo diritto sancito da questa legge, questo diritto delle donne, ci devono essere assolutamente le circostanze perché venga messo in pratica e perché si rispetti, si tuteli la sacrosanta salute di queste donne.
Diritto alla salute delle donne e non solo, adesso si parla di salute mentale, se vogliamo definire idoneo a questa definizione il parlamentare Esposito del PD. Cosa è successo? L'iniziativa di due professori di religione in un liceo in provincia di Bergamo ha fatto saltare i nervi a questo parlamentare, che addirittura ha scritto al ministro dell'istruzione Profumo. In breve, il motivo che ha fatto saltare i nervi è una gita proposta e realizzata da questi due professori di religione fino alle reti del cantiere Notab. Sono arrivati con un pullman da 60 posti venerdì pomeriggio scorso da Trescore Balneario in provincia di Bergamo fino a Giaione in Val di Susa, una gita scolastica originale per tre classi del liceo Lorenzo Federici. Ad accompagnarli alcuni notab e il consigliere comunale Guido Fissore. Da qui scoppia la polemica, l'ipotesi che la Val di Susa diventa meta di gita non piace proprio a Esposito del PD, che, come dicevamo prima, ha scritto addirittura al ministro Profumo. Portare gli studenti, peraltro minorenni, a violare un'ordinanza prefettizia, ascoltare sermoni contro lo Stato, non ha nulla a che vedere con l'approfondimento del fenomeno sociale e politico dell'opposizione alla TAB. Il giorno prima della gita Esposito ha partecipato ad un dibattito in un liceo a Pinerolo proprio sulla linea ad alta velocità, un incontro anche con i militanti dell'opposto schieramento che spiegano: il parlamentare ha lasciato il tavolo quando ha capito come volgeva il dibattito. Poi la gita coi tre pullman da Bergamo. Ci dispiace molto per il signor Esposito, ma una volta tanto anche tramite l'istruzione pubblica è riuscita un'azione di comunicazione abbastanza evidente, appunto ben riuscita.
Ci spostiamo in Sicilia con quella che, più che una notizia, sembra una barzelletta tutta alla palermitana. Parliamo dei famosi rimborsi ZTL. Ancora 40.000 automobilisti aspettano dal 2008 la restituzione dei soldi pagati assolutamente ingiustamente per questo pass, che ricorderete è stato bocciato prima dal TAR e poi dal CGA. Adesso la segreteria del comune ha inviato una nota che fa abbastanza ridere, c'è tutta una serie di regole che vengono date a chi non ha ricevuto questo rimborso, che si deve recare dal 9 al 13 gennaio in comune. È stato stilato un calendario per in ordine alfabetico per la lettera del cognome, quindi i cittadini dovrebbero recarsi agli sportelli e fare la fila, ma a quanto pare questo non basta, perché scrivono anche: qualora non si rinvenga nel plico il nome di questo beneficiario, egli dovrà rivolgersi all'ente competente, settore ambiente, mobilità, traffico, insomma un sacco di nomi, di enti fantasma. Alla fine questa operazione fallimentare è costata al comune e quindi a tutti i cittadini già 7 milioni di euro. La TD Group, che gestiva il progetto ZTL, ha avanzato una richiesta di risarcimento per altri 4,5 milioni di euro.
E passiamo all'estero, parliamo di Cristina Fernández de Kirchner. Per chi non la conoscesse, è il premier argentino che ha scoperto di essere affetta da un cancro alla tiroide. Il primo premier sudamericano a chiamarla e a porgere la sua solidarietà è stato Hugo Chavez. E oltre alla telefonata assolutamente di cortesia e solidale, il premier venezuelano sospetta e ha dichiarato che dietro le malattie ci sia un complotto. Sarebbe così strano immaginare, dice Chavez, che gli Stati Uniti abbiano inventato la tecnologia che induce al cancro? Non lo so con certezza, sto rendendo pubblico un mio pensiero, ma è davvero molto strano che tutti noi siamo malati di cancro. Oltre appunto a Chavez, anche i brasiliani Lula e Dilma Rousseff, il presidente paraguayano Fernando Lugo e la coppia appunto argentina Kirchner sono stati affetti da questa inguaribile malattia nell'ultimo periodo. Strano, no? Bene, e con quest'ultima comunicazione, notizia, ovvero la promozione di una serata, la prima del 2012, promossa da Banda Radio allo studentato autogestito occupato Anomalia in via Archirafi, la serata di venerdì 20 gennaio vedrà di scena come headline per la prima volta a Palermo Mr. Ice One, direttamente da Roma, famosissimo DJ e producer di Colle del Fomento, Assalti Frontali, Frank Ian Urgency e tanti altri, Africa Bambata, non di minore importanza ovviamente. Bene, Ice One sarà in versione versus DJ Sensei con un live set dubstep, electro e drum and bass. A riempire la serata anche il DJ set di Chaka, Strictly Rap, nonché Bad Trip, li conoscete abbastanza bene, sono coloro che curano Shit Lovers in onda proprio stasera dalle 22 in poi, dopo Brandelli d'Italia, o meglio Memorie Briganti. E altro elemento che suonerà quella sera è André by South Clan. Con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto, rinviamo l'appuntamento col nostro GR a domani sempre alle 20. Buona serata a tutti e a tutte.